Bene, allora buongiorno. Quando faccio all'università, anche al liceo, c'è un'altra reazione. Avete presente quando il prof lunedì mattina arriva tutto bello carico alla classe e dice buongiorno ragazzi? E la risposta della classe è? No, la risposta della classe è giorno prof. La proviamo a fare, io entro entusiasta e dico buongiorno ragazzi e voi dite? Ehi, bravi! Giorno prof. Allora, io l'intervento si chiama il manager in scena. Significa che parlerò di questi due ambiti che sembrano molto distanti, il teatro e l'azienda, l'attore e il manager. Io sono Dario Turrini. Posso fare questo perché da ormai quasi 40 anni mi occupo di teatro e da più di 25 lavoro come consulente in azienda. No, non ho 90 anni, faccio le due cose contemporaneamente, ecco, così ci capiamo. Poi i capelli. Va bene, allora partiamo dalla cosa unisce questi due soggetti, l'attore e il manager, l'azienda, il teatro. È molto semplice il motivo per cui siamo qua. La, mi viene a dire, capacità, ma forse il dovere, l'obbligo di fare una comunicazione efficace. Ed è di questo che vorrei parlare oggi in questa mezz'oretta che trascorriamo insieme. Ma per cominciare a parlare di comunicazione efficace, vi do subito la primissima informazione. Ricordatevi bene, il messaggio siete voi. Non è quella roba là, le fatidiche slide, non sono i contenuti, non sono i grafici, le tabelle, i numeri. Il dio numero in azienda oggi è un idolo a cui ci si deve inchinare tutti. Il messaggio siete voi, cioè come costruirete i contenuti. Perché non è la stessa cosa dire prima una cosa o dire prima un'altra? E per come li sapete proporre? Quindi con tutto un po' di roba che abbiamo visto, dalla voce, il corpo, si è parlato prima anche del non verbale, ecco. Ma è importante che abbiate ben presente che la responsabilità della comunicazione sta tutta a voi. Io ho acceso la luce perché voglio che vediate me, anche perché non c'è nient'altro da vedere. Ed è importante. Cosa di qualcosa, qualcuno? È inutile adesso cercare di rimediare. Io credo ci sia un registro da qualche parte. Cominciamo a mettere dei meno alla signora, segna. Partiamo male. Bene, allora, perché ho acceso la luce? Perché voi dovete vedere me. Il primo punto, se voglio essere io il messaggio, devo essere chiaro. Un'altra cosa, ad esempio, è quella di essere qui. Perché sono qui al centro? Perché sono particolarmente affetto da una forma maniacale di narcisismo o di esibizionismo? No, perché qui mi vedete. Riprendo il microfono. Mi capita delle volte di vedere delle cose particolari, no? Molte volte quando c'è il tutor che presenta il corso, generalmente la cosa viene così. Sempre da una parte, mai al centro. Il centro è proibito. Allora, buongiorno, oggi vi presento il corso del dottor Turrini. Vedrete che è molto interessante e potrete ricavare degli elementi importanti per il vostro. Quindi il centro, non è una questione di esibizionismo, così mi vedete e mi sentite. Ecco. Parliamo dunque di comunicazione efficace. Però c'è un problema, perché io ormai dopo 25 anni sono arrivato a una conclusione abbastanza, come dire, sgradevole, perché in realtà io non ho nulla da insegnarvi. Ok, non abbandonate l'aula se non ho nulla da insegnarvi o qualche cosa da dirvi. Non ho nulla da insegnarvi per un motivo molto semplice, che io ormai sono arrivato alla convinzione che nel parlare in una situazione pubblica come questa, ma anche in un teatro come attore, non ci sono regole. Non c'è niente che si debba insegnare. Non ci sono regole, potete fare tutto. Io non so se avete fatto qualche altro, vi è capitato, corso di comunicazione in azienda, so che si fanno e c'è qualcuno che è in azienda. Vero? Sì, non ve lo fanno fare. Peccato. Oppure avete letto qualche manuale, oppure avete visto qualche mitico tutorial su YouTube. Ecco, in tutte questa serie di testi, cartacei o digitali, vi diranno alcune buone regole che l'oratore deve seguire. Una di queste è questa qui. Io l'ho appena fatto. E siccome nessuno si è alzato in piedi stracciandosi le vesti, andando fuori, urlando come il sacerdote nel tempio, possiamo confermare che si può fare anche quello. E altri esempi, ma cerco di essere breve. Dunque, si può fare tutto. Si può fare tutto, però a un patto. Ed è che ne siate consapevoli. Sono sicuro che vi chiedete, ma qual è la differenza fra essere consapevole o non essere consapevole quando si scrive quella roba alla lavagna? Eh? Beh, ve lo faccio vedere subito. Se io non ne sono consapevole, che sto voltando le spalle al pubblico, che quindi sto perdendo il contatto visivo e quindi sto perdendo l'attenzione, c'è il rischio che quando io mi volti siano andati tutti via? Se non ne sono consapevoli, io mi volterò e dirò, ecco, vedete, questa è la cosa più importante, dobbiamo tenere presente che le spalle devono essere sempre rivolte al pubblico, guai se sono rivolte lì. Se ne sono consapevoli anche quelli dietro l'amplificatore, significa che io scrivo, so che ho perso il contatto visivo e la prima cosa che faccio quando mi volto è recuperare il contatto visivo. Poi porterò la vostra attenzione su quella lavagna là. Ovviamente lo sguardo è un elemento importantissimo della comunicazione, no? È uno degli elementi della comunicazione non verbale. Voi li conoscete tutti gli elementi della comunicazione non verbale che prima la dottoressa Zinno ci aveva accennato? Quali sono? Sì, è facile dirlo. Sì, li conosco, come il podcast di prima. Io, tutti i giorni. Abbiamo un latinista e io... Nella retorica ad Erennium, giusto? Ecco. Ma possiamo passare anche a Tertulliano, qualcuno di voi, o San Giovanni Crisostomo. Quali sono gli elementi? Come dici? No, non ho iniziato io, a parte che il latino lo odio, ma insomma, vabbè. M'hanno rimandato in terza liceo, quel giorno chiuso. Quali sono gli elementi della comunicazione non verbale? Il corpo, sì, adoro il corpo, che significa. Oh. Vorrei entrare un pochino più nel dettaglio. Qualcuno ha detto? I gesti. Poi? Tenete conto che sono sette, e sono sette con cui comunicate tutti i giorni, anche adesso. Il movimento è un elemento di comunicazione, però io vorrei proprio essere più essenziale, fermo. Lo sguardo, la postura, bravissimi. La postura del corpo. Le donne subito, vedete, non si sbaglia. Ricapitoliamo, allora io ho sentito l'abbigliamento, la postura, i gesti, lo sguardo. La prossemica è un elemento di comunicazione giustissimo come il movimento, però riguarda, come dire, due soggetti. La prossemica è il significato possibile delle variazioni di distanze, di orientamento fra i soggetti che comunicano. Vorrei togliere proprio da noi. Quindi mancano, come avete detto, la voce, nel senso del lavoro di oggi, no? Cioè come comunica la voce, cioè quella che si chiama con termine tecnico la comunicazione paraverbale. Me ne mancano due. I gesti li abbiamo già detti. La cinesica l'abbiamo detto che esiste, però la teniamo fuori. Lo sguardo è stato detto. Muoviamoci, non è mica tempo da perdere qua. Ce n'è uno lì che vuol dire, vai. Le espressioni del viso. Vabbè, no, lo sguardo è una cosa, le espressioni del viso è un'altra. Io sono bolognese, quindi il mio Veneto fa schifo, ma con voi genovesi può passare, quindi. Cosa? La respirazione. Ma non so come comunichi la respirazione, se non, se uno è asmatico, dice. Va bene, ve lo dico io. È l'aspetto fisico. E beh, perché se incontri un amico per strada ti saluta? Perché ti riconosce. Perché se tu c'hai una maschera, non ti saluta. Noi abbiamo un aspetto fisico che comunica chi siamo, no? Supponiamo che entrando qua, oggi parlo al pubblico femminile, anziché me adesso a questo punto alle 4.20, 4.25, aveste trovato Brad Pitt. Come sarebbe stata la vostra attenzione? È anche esigente, oh. Allora come sarebbe stata? Come? Ah, Brad Pitt è interessante, eh? Io invece no. Ragazzi, qui c'è un sacco di insufficienza da mettere, io ve lo dico. Cambio esempio, supponiamo che anziché me, adesso qui ci fosse stato un ragazzetto di 20 anni brutto. Cosa avreste pensato? No, tesoro. Va bene tutto. No, questo te pone male, ve lo dico. Credo che, speriamo, ecco, perché vedete, io grazie alla mia veneranda età, che non sono i 90 di prima, vivo, godo di questo pregiudizio positivo. Prima ancora di aver cominciato a parlare, voi dite, beh, con gli anni che ha, oh, due boiate saprà dircele. Quindi l'aspetto fisico comunica, l'acconciatura, il trucco per le donne, la barba per gli uomini, l'ordine, l'abbigliamento, quindi li ricapitolo così siamo centrati. Aspetto fisico, abbigliamento, postura, gesti, espressioni del viso, sguardo e tutta la comunicazione paraverbale, su cui poi ci concentreremo, perché non mi metto qui a parlare di tutta la comunicazione non verbale, visto che abbiamo già visto ad esempio lo sguardo prima, che è un nostro importantissimo catalizzatore d'attenzione. Guardandovi negli occhi, io prendo la vostra attenzione e vi do la mia. È talmente forte che, lo sapete tutti, se siete in ascensore con uno sconosciuto o sconosciuta, non vi guarderete mai negli occhi, no? La cosa avviene così generalmente. Ed è giusto. Perché se io lo guardassi negli occhi sarebbe come dire: voglio comunicare con te. E lei mi dice: stai calmo, sono solo due piani. Dunque lo sguardo è un elemento di comunicazione insieme a tutti gli altri. Faccio un'ultima domanda perché così diamo qualche proprio informazione tecnica. Secondo voi cosa pesa di più nella comunicazione? La parte verbale, cioè le cose che dite, i vostri contenuti, le parole, le frasi, o il non verbale? E a quanto me li date? 75% cosa? Non verbale. A quanto lo dai? 75% verbale. Bene, venite giù, fate a botte e vediamo chi vince. Qualcun altro? Dipende dal tipo di come. No, è sempre così, è uguale per tutto. Come? No, noi stiamo parlando di comunicazione in presenza, ovviamente. A parte che c'è anche la comunicazione non verbale nello scritto, ma non ci mettiamo a fare business writing. Beh, no. E poi adesso vi faccio un esempio così lo vedete che non è soggettivo. A quanto? Ah, il prima e il dopo? No, è sempre. Allora vi passo i dati degli esperti, così facciamo prima. Dimmi. Quello di Merabian, l'esperimento di Merabian. Sì. Però Merabian stesso l'ha contestualizzato in una sola occasione. Sì. Nel caso in cui non concordino i due elementi. Quindi è vero che vale il 7% la comunicazione verbale di contenuto, ma solo in caso non concordino. Se concordano, valgono tutte e due, ovvio. Ma il problema è, io confermo la versione di Vaclavic del 68 che dà il non verbale al 93%. Scandalo! E il verbale al 7%. Ah, non c'è la Nadia. Sì che c'è, è lì. Facciamo un esperimento? Voi avete visto la radio, no? Supponete che Nadia domani vinca il Super Enalotto 51 milioni di euro. Non passa neanche da Genova, proprio parte per i Caraibi senza dire niente a nessuno. Il nostro povero prof deve cercare un'altra responsabile della radio. Quelli che lavoravano con Nadia non lo conoscono, uno va a parlare con questo nuovo, dopo 10 minuti esce e gli altri chiedono: ma allora com'è questa sostituta? E lui dice, lui là, intelligente. Voi come capite che è il nuovo sostituto? Allora io ho usato una parola sola, mica una frase, intelligente. Vuol dire intelligente, ma se faccio il gesto, se faccio un'espressione del viso, se uso un tono della voce, se uso uno sguardo, voi capite il contrario. Ecco perché il non verbale a me non me ne importa se è 93, 95, 89, però è sicuramente 10 volte tanto quello che è la comunicazione verbale, quello che dite. Vedete? Ma detto tutto ciò, io adesso vorrei che fosse chiaro, non è che allora basta fare un po' di show e chi se ne frega di quello che dico, no. Quello che dite è sempre importantissimo. Io sto solo dicendo, attenzione, perché se oltre a quello che dite fondamentale non controllate, non siete consapevoli di tutta quella roba lì, aspetto fisico, abbigliamento, sguardo, postura, espressioni del viso, tono della voce, eccetera, correte il rischio che quello che dite non arriva, o arriva in modo meno efficace, o arriva addirittura il contrario. Perché se io questa cosa ve l'avessi detta così, pensate cosa... il verbale pesa per il 7% e il non verbale per il 93%. Voi ci credereste? Vedete? O se fossi entrate qui con una maglietta con scritto marijuana libera, eh? Cosa avreste pensato? Sì, so che c'è un gruppo di giovani qua che diceva vai che... ma allora! Ma questa è l'aula del vizio! Non mi avevano avvertito che qui a Genova eravate così. Sarà al mare, non lo so. Va bene, allora, stavamo parlando dell'importanza, del peso della comunicazione non verbale. Per entrare dentro, proprio al seminario, vedete qui dice potere alla parola, il dato che vi voglio dare, ma ripeto, io non sono qui a sindacare se è 53, 24, semplicemente bisogna considerare che la comunicazione non verbale pesa enormemente di più di quella verbale. Cioè, preparate una buona comunicazione verbale di contenuti forte, ma poi attenzione a tutto il resto, a tutti quegli elementi lì, se no non arriva le vostre idee sacrosante. No, bisogna imparare a controllare tutta quella... quegli elementi di comunicazione. Ma poi non è che voi non sapevate niente, vedo che nessuno di voi è venuto in accappatoio, quindi questo è confortante, no? Quindi le sappiamo già come funzionano queste norme, queste codici, ecco, della comunicazione non verbale. Sappiamo tutti più o meno se uno condivide le nostre idee, se ci guarda, ci sorride, ha un'espressione positiva, oppure ecco... Cosa devo pensare di uno che è braccia incrociate, gambe incrociate, tutto indietro, sguardo torvo, meno male che non ha la testa spostata da un lato, sennò era finita. Va bene, sapete tutti leggere il non verbale. Voglio solo dirvi, attenzione, controllatelo con maggiore consapevolezza. Noi oggi qui, io qui, ovviamente mi concentrerò su quella che è la comunicazione paraverbale, cioè la voce, che nell'ambito di quel 93%, gli esperti, superati, non superati, però mi interessa il dato spurio, non il numero con la virgola, la danno al 38%, che io credo che sia giusto, perché il come diciamo le cose con la nostra voce, sappiamo benissimo che fa cambiare tutto. Non solo se siamo ironici o non ironici. All'inizio la professoressa Zinno ha parlato del ti amo, ma come viene detto? Perché se uno mi dice sì sì ti amo, ci credete? Che emozione vi lascia per il resto della vita quel vostro unico amore che vi ha detto ti amo così? Questo è un problema particolarmente sentito dagli uomini, che si sentono sempre dire ma no, ma non è vero, eh? Perché? Perché noi non ci badiamo, le donne invece molto di più, e quindi capitano poi i casini. Allora, parliamo della voce. Parliamo della voce e del suo uso. Io sarò molto più pragmatico, perché è il mio lavoro, rispetto alla professoressa, perché vorrei darvi alcune indicazioni su come usare la vostra voce. Il primo punto per l'uso della voce lo segno qua, così. È la chiarezza. chiarezza di due elementi importanti, che sono il suono, che vuol dire che la mia voce deve arrivare. Ora, se io poggio il microfono e parlo senza microfono, so che la mia voce deve avere un volume tale per cui dovrebbe arrivare fino là in fondo. Questo è molto importante. A teatro si dice che hanno pagato anche quelli dell'ultima fila, quindi bisogna arrivare a parlare a quelli dell'ultima fila. Mi invito a pensare alla differenza che c'è fra ascoltare e sentire. Se io parlassi con una voce così, comunque molti di voi mi sentirebbero, ma questa voce arriva lì. Per farsi ascoltare la voce deve impattare chi avete davanti, deve arrivare addosso, io dico deve abbronzare. Cosa penso di uno spettacolo teatrale? Adesso riprendo, se no non viene registrato. Cosa penso degli spettacoli teatrali di oggi che hanno tutti il fatidico archetto? Perché così possiamo far recitare anche Nancy Brilli, che se no chissà dove arriva con la voce. Mentre i grandi, buoni attori di una volta, come dice mia figlia, altri tempi, a teatro la voce deve arrivare. È lì il gioco, non viziarla da un microfono. Il punto è, almeno vorrei dirvi come pensare la vostra voce. E vorrei dirvi che la vostra voce non si dirama in tutte le direzioni, come pensiamo noi. Questo perché se io parlo così voi mi sentite, se io parlo in là voi mi sentite, quindi c'è un po' l'idea che la voce, come ci dice la fisica acustica, e qui ho eminenti come dire, espressioni, si dirama in tutte le direzioni, fa i cerchi come un sasso nell'acqua. Ecco, no, pensate la vostra voce come una freccia che mandate a colpire un bersaglio. Ricordate sempre una frase importante. Si parla sempre a qualcuno. La vostra voce non è roba che emana da voi. No, la vostra voce è qualcosa di fisico. Pensatela come, guardate, da quando sono entrato che mi ci perdo. Pensatela come rame, oro, argento, argilla, cera. Pensatela come un materiale che voi potete plasmare e fare arrivare. Allora la vostra voce sarà efficace. Quindi, primo punto è essere chiari come suono. Ma c'è un altro tipo di chiarezza che è quella dell'articolazione delle parole. Cioè, in altre parole, non solo la nostra voce deve arrivare, ma dobbiamo far capire tutto quello che diciamo. Scandire le parole in maniera chiara. E un altro suggerimento che do sempre, quindi passo anche a voi, è quello di parlare lentamente. Spesse volte si ha sempre l'urgenza di finire, perché siccome qui ci sto male, allora prima faccio, prima mi sbrigo. Che significa? Che anziché fare capire qualcosa a qualcuno, non gli faccio capire proprio niente, quindi così sì che si annoia. Io preferisco ascoltare 10 minuti uno che mi fa capire tutto che 5 minuti uno che non mi fa capire niente. E questo, se è fondamentale per un attore, io parlo sempre di teatro, perché lì è il gioco. Voce, cioè televisione, cinema, podcast, è tutto viziato da questa roba qui che falsa tutto, o perlomeno loro te la falsano come vogliono. Quindi a teatro non ci sono trucchi, quello è. Articolazione significa fare capire tutto. Non è solo una questione estetica teatrale, ma è anche una questione di contenuti. In azienda ci sono dei contenuti che noi dobbiamo far arrivare e chi li riceve magari deve sedimentarli, anche se è un tecnico come noi. Perché se io ti sparo contenuti a raffica, tu non hai il tempo di focalizzare ciascuno di questi contenuti. E vi lancio un'altra idea, presa dal teatro, ma che funziona anche da tutte le altre parti. Tenete presente che noi tutti, per come parliamo, per come parlate, costruite dei film nella testa di chi vi ascolta. Quale film volete che vedano? Uno di quelli con ridolini, con tutti che corrono avanti come dei pazzi? O gli volete far vedere bene ogni immagine? C'è la falsa idea che per tenere l'attenzione bisogna essere delle mitragliatrici. No, l'attenzione non funziona così. Ma non ve lo sto a dire perché tanto voi sapete benissimo quali sono i meccanismi dell'attenzione, giusto? Sì? Sento bisbigliare. Allora, faccio una domanda. Li volete sapere o li sapete già? Andiamo avanti. Li vogliamo sapere. Allora, ci sono due tipi di attenzione. La presa d'attenzione all'inizio e l'attenzione tenuta nel tempo. Le due parole chiave sono molto simili e sono queste. Per la presa d'attenzione, la parola chiave è discontinuità. Se volete prendere l'attenzione, dovete operare una discontinuità rispetto al continuum che c'è prima di voi. Il famoso silenzio urlato. A cosa serve? Opero una discontinuità rispetto al parlato normale. Ah, c'è uno, guarda. Però se vi ricordate, qualche insegnante capace in aula si metteva zitto. E quindi tu, com'è? Quindi vedete, il punto non è urlare, il punto è creare una discontinuità. Se vi faccio un esempio, all'inizio io che cosa ho fatto? Vi ho salutato, ma non vi ho detto: buongiorno, sono Dario Turrini, vengo da Bologna, faccio questo, questo, quest'altro. Perché questa è la solita manfrina, è la solita continuità. Io ho detto buongiorno, pausa. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sentite che voi non sapete cosa c'è dopo? Non prevedete la pausa, non prevedete cosa dirò dopo. Creo una discontinuità. E la parola chiave per l'attenzione tenuta nel tempo è variazione. Io tengo l'attenzione non se sono una mitragliatrice, neanche se sono una tartaruga, ma se opero delle variazioni di velocità, di timbro, di ritmo, di pause, di modulazione della voce, di cui non abbiamo tempo di parlare. Queste sono le due parole chiave perché voi possiate tenere l'attenzione sia nella presa d'attenzione che nell'attenzione tenuta nel tempo del vostro discorso. Tanto più sarete uguali, tanto più la gente s'addorme. Tanto più occorrerà avere degli spiazzamenti. Però ora vorrei arrivare alla conclusione del mio discorso con un ultimo esercizio, che è: bene, se siete chiari come suono e come articolazione, il 18 politico ce l'avete. Ma io vorrei adesso darvi anche un po' un esempio di come fare per arrivare, non dico al 30 lode, ma insomma a un buon voto. Ma per fare questo ho bisogno di voi. O credevate che avrei parlato per mezz'ora io? Dunque, chi viene? Bene. Intanto che ti leggi questo testo, poi spiegherò cos'è. Questa domanda, chi viene, a me serve anche moltissimo per qualificare l'aula che ho davanti. Per quella che è la mia esperienza, ci sono due tipi di aule. Scuola elementare, asilo. Nell'aula scuola elementare, quando io dico chi viene, guardo l'aula e la scena è... Perché appunto in prima elementare si impara mai incrociare lo sguardo del prof. Vedo gente, sapessi quante... Poi invece c'è l'aula asilo, in cui alla domanda chi viene, ma non mi pare di avere visto, c'è sempre qualcuno che fa... Allora, la nostra cara amica...
Patrizia.
Patrizia. Gli ho dato un testucolo, una cosettina. Elisabetta, che io ringrazio per la citazione di prima, sa benissimo di cosa si tratta perché l'abbiamo messo anche nel nostro podcast.
Parola di Shakespeare.
Avete sentito? Questo è un annuncio. Ed è un brano tratto da una commedia di Shakespeare che si chiama Come vi piace, as you like. Non vi sto a raccontare la trama perché tanto è complicatissima come tutte le commedie di Shakespeare. Vi basti sapere che questo personaggio, questo Jacques, è considerato un malcontent, si dice in inglese. Ecco, giusto l'accento? È giusto l'accento? Grazie. Cioè il filosofo triste, pensieroso. Ecco, Amleto è l'epitome, ma lasciamo stare. E questo Jacques, a un certo punto della commedia, fa questo discorso, molto famoso, sulle età dell'uomo. Ah, c'hai già pronta?
Sono già pronta.
Allora, quando vuoi, Patrizia, comincia, tenendo presente queste cose che abbiamo detto, ovviamente.
Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne... sono soltanto degli attori che hanno le loro uscite e le loro entrate ed ognuno nel tempo che gli è dato recita molte parti e gli atti sono costituiti dalle sue sette età. Dapprima l'infante che miaula e vomita in braccio alla balia e poi lo scolaretto piagnucoloso che la cartella sotto il braccio e la faccia lustra e mattiniera si trascina come una lumaca di malavoglia a scuola. E poi c'è l'innamorato che sospira quanto una fornace con in serbo una malinconica ballata in onore delle sopracciglia delle sue amante. E poi c'è un soldato pieno di bestemmie in lingua straniera, con la barba lunga come il leopardo, geloso del suo punto d'onore, impulsivo e pronto ad attaccar lite, ansioso di toccare la bubola della reputazione fin nella bocca di una bombarda. E poi c'è il magistrato, con la sua bella pancia, rotonda, lardellata di buoni capponi, lo sguardo atteggiato a severità e la barba tagliata secondo le regole, sempre pieno di massime assennate e di luoghi comuni. E così anch'egli recita la sua parte. La sesta età si trasporta entro il magro pantalone in pantofole, con gli occhiali sul naso e una borsa al fianco. I suoi calzoni, gli stessi che portava da giovani, pur se ben conservati, sono ormai troppo larghi per le sue gambe ridotte all'osso. E la sua voce virile, già grave, volgendo nuovamente al falsetto infantile, fischia e stride come in uno zufolo. L'ultima scena fra tutte, che conclude questa storia così strana e così piena di avvenimenti, consiste in una seconda infanzia, in un puro oblio, senza denti, senza occhi, senza gusto, senza nulla.
Brava, brava, brava. Si sta frattando il microfono, eh. Dovete stare attenti, qua non si sa mai.
Quanto ho preso?
21.
Ecco. Allora, adesso benissimo, abbiamo sentito il testo interpretato molto bene, molto, molto sopra la media, mi viene da dire, ecco. Vorrei però concludere facendovelo sentire io, ma non perché io sono più bravo, non è una questione di gare, no, ma vorrei farvelo sentire perché possiate percepire cosa si può ricavare da quel testo, soprattutto perché è scritto dal nostro William Shakespeare. E questa lettura, ripeto, non sono qui a dire che questo testo si legge così o non si legge così, ciascuno lo interpreta come vuole, vuole essere solo un'esemplificazione che mi permetterà di chiarire l'ultimo concetto che vorrei trasferirvi oggi. Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto degli attori che hanno le loro uscite e le loro entrate. Ed ognuno, nel tempo che gli è dato, recita molte parti e gli atti sono costituiti dalle sue sette età. Da prima l'infante che miaula e vomita in braccio alla balia. E poi lo scolaretto piagnucoloso che la cartella sotto il braccio e la faccia lustra e mattiniera si trascina come una lumaca di malavoglia a scuola. E poi l'innamorato che sospira quanto una fornace, con in serbo una malinconica ballata in onore delle sopracciglia della sua amante. E poi un soldato, pieno di bestemmie in lingua straniera, con la barba lunga come il leopardo, geloso del suo punto d'onore, impulsivo e pronto ad attaccar lite, ansiosa di toccare la bubbola della reputazione fin nella bocca di una bombarda. E poi il magistrato, con la sua bella pancia rotonda, lardellata di buoni capponi, lo sguardo atteggiato a severità e la barba tagliata secondo le regole, sempre pieno di massime assennate e di luoghi comuni. E così anch'egli recita la sua parte. La sesta età. Si trasporta entro il magro pantalone in pantofole, con gli occhiali sul naso e una borsa al fianco. I suoi calzoni, gli stessi che portava da giovane, pur se ben conservati, sono ormai troppo larghi per le sue gambe ridotte all'osso. E la sua voce virile, già grave, volgendo nuovamente al falsetto infantile, fischia e stride come un usufolo. L'ultima scena fra tutte, che conclude questa storia così strana, così piena di avvenimenti, consiste in una seconda infanzia e in un puro oblio, senza denti, senza occhi, senza gusto, senza nulla. Grazie, grazie. Ano, spero ve ne siate accorti. La misura dell'efficacia del paraverbale, mi viene a dire la misura dell'efficacia che tocca l'emozione, perché quello è il punto, l'obiettivo più difficile da conseguire, perché si può stare attenti, perché si può capire e forse possa essere anche persuasivo, ma emozionare, lì è l'attore che ci deve dire come. funziona in questo modo. Se volete fare arrivare più forte una parola che noi siamo, voi siete tutti abituati a usare per il suo significato. Bene, se volete che quella parola arrivi con più forza, dovete lavorare il significante, il suo suono, il suo timbro, le famose vocali e le consonanti di cui parlava la professoressa Zinno all'inizio. Allora, in questo modo riuscirete a arrivare a chi avete davanti, a tenerlo attento